offriamo questa Eucaristia per la pace e preghiamo per tutti i più poveri, per tutti i sofferenti, per tutti coloro che piangono e sono nel dolore. Confessiamo anzitutto le nostre colpe.
Dal libro dell'Apocalisse, capitolo 15, versetti 1-4. E vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso, sette angeli che avevano sette flagelli, gli ultimi, poiché con essi è compiuta l'ira di Dio. Vidi pure come un mare di cristallo misto a fuoco, coloro che avevano vinto la bestia, la sua immagine e il numero del suo nome, stavano in piedi sul mare di cristallo. Hanno cetre divine e cantano il canto di Mosè, il servo di Dio, e il canto dell'agnello. Grandi e mirabili sono le tue opere, Signore Dio Onnipotente, giuste e vere le tue vie, Re delle genti. O Signore, chi non temerà e non darà gloria al tuo nome? Poiché tu solo sei santo, e tutte le genti verranno e si prostreranno davanti a te, perché i tuoi giudizi furono manifestati. Parola di Dio.
Il capitolo 15 si apre col ricordo, con la presentazione, con la visione, meglio, del terzo segno, il più grande, il più importante, diciamo, chiamato anche mirabile, e quindi ci conferma l'unione, il riferimento e l'unità di queste pagine a partire dal capitolo 12, dove ci sono gli altri due segni, la donna e il dragone, così qui i sette angeli con le sette coppe. In questo modo c'è un'unità dal capitolo 15 poi fino al capitolo 22, e tutto rientra nel versamento delle coppe, che a loro volta poi si rifanno alla settima tromba, e si potrebbe mostrare questo legame, per cui in un certo senso siamo dentro la settima tromba, che dà origine poi alle sette coppe, all'intervento definitivo di Dio, preceduto dai capitoli 12, 13 e 14 che abbiamo meditato.
È detto qui subito al versetto 1 che deve compiersi l'ira di Dio, che abbiamo letta più volte questa parola, e mi sembra che con questo settenario deve compiersi appunto questo, ma soprattutto deve compiersi il mistero di Dio che abbiamo visto al capitolo 10, versetto 16, e che io, per capire meglio questo inizio del capitolo 15, mi sembrava così di, mi pare che l'avevamo già un po' diviso, cioè il giudizio e il riscatto prima di Gerusalemme, che abbiamo visto al capitolo 11. Adesso qui, con questo inizio delle coppe, si parla del giudizio delle genti. Ecco, mi sembrava di capire meglio un po' il percorso. Al capitolo 11 abbiamo visto appunto che le genti avrebbero calpestato per 42 mesi Gerusalemme, l'atrio di Gerusalemme, e poi si conclude con questa bellissima visione che si apre il cielo e c'è questa nuova alleanza. Quindi per Gerusalemme c'è stata, ecco, ha bevuto l'ira di Dio, ma poi c'è stato il riscatto. E qui mi pare che ci sia la stessa cosa, ecco, il giudizio delle genti dal 15 fino al 20, ho percorso un po' questi, ecco, e comunque già i profeti, soprattutto Geremia, ecco, dice proprio queste cose al capitolo 25, profetizza prima di tutto il riscatto, il giudizio e il riscatto su Gerusalemme, e poi il giudizio e il riscatto sulle genti, e dice appunto: prendi dalla mano questa coppa di vino della mia ira e falla bere a tutte le nazioni. E poi ancora dice, vado avanti perché al versetto 27, sempre del 25, dice: se io ho accastigato la città che porta il mio nome, pretendete voi, ecco, di rimanere impuniti? Ecco, mi sembrava che fosse questo il tema un po' centrale, così che inizierà appunto da queste coppe dell'ira di Dio, questa ira di Dio che può spaventare, invece è appunto una grande purificazione che poi porta al riscatto. E qui in questo cantico, che dice appunto il cantico di Mosè e dell'agnello, mi sembrava così, non sono due cantici, ma un canto unico, perché unico è Dio che ha seguito il suo popolo nell'Esodo, ecco, e lo ha riscattato. E unico è il riscatto delle genti da parte dell'agnello. E quindi così mi sembrava questo canto molto bello, perché dice: o re delle genti. Ecco, questa parola è molto forte. Fanno un canto e ringraziano Dio, e poi c'è anche tutte le genti, appunto, come abbiamo cantato, verranno a te e si prostreranno. Questo è il percorso che...
Ma in questa stessa linea anch'io ero stata colpita da questo canto che precede di per sé la condanna di Babilonia. E la condanna di Babilonia, per esempio al capitolo 19, si conclude con la folla immensa che dice: salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio, veri e giusti sono i suoi giudizi, egli ha condannato la grande meretrice che corrompeva la terra con la sua prostituzione, vendicando su di lei il sangue dei suoi servi. C'è una condanna molto severa per Babilonia, però è preceduta dal canto che dice: tutte le genti verranno e si prostreranno davanti a te, perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati. Quindi, nel senso che diceva adesso Giovanna, mi sembra che sia il giudizio sia è ancora il giudizio dell'agnello che fa sue, al cui appartengono i confini della terra, come diceva il Salmo 2 citato all'inizio. E poi un'altra cosa, che venga detto il cantico di Mosè. Perché c'è questo richiamo al cantico di Mosè, quando in realtà non ci sono citazioni esplicite di Esodo 15? Forse si ha in mente il nuovo Esodo, questo ci aiuta forse i libri di Esdra e di Nemia, cioè il nuovo Esodo che si compie in tutt'altro modo. Il secondo Esodo si è compiuto in altro modo rispetto al primo, non più con una battaglia contro le genti nemiche, ma come le genti che riportano i figli di Giuda alla terra. E qui c'è una specie di, l'allusione al canto di Mosè richiama di nuovo a un esodo, e quindi forse un esodo di tutte le genti verso Dio. È l'esodo visto da Isaia al capitolo 2. Verranno molti popoli, molte genti e diranno: saliamo al monte del Signore, cioè quello che Paolo chiama il grande mistero nascosto e da secoli e da generazioni, il mistero delle genti.
A me sembra che il condottiero, diciamo, del nuovo esodo è proprio l'agnello, e per questo il canto dell'agnello. Per Re delle genti, la liturgia l'applica a Gesù nella liturgia di Natale, per esempio, Rex Gentium. Quindi, non perché questo canto sia rivolto direttamente all'agnello, però Dio vince attraverso anche la vittoria del Cristo, insomma, attraverso la vittoria del Cristo, quindi inizia così il nuovo esodo verso la vera terra promessa, in questo senso.
Ma mi piaceva che se si dicesse un altro segno grande e meraviglioso, e quindi dà molta speranza, insomma, grande e meraviglioso. Poi c'è questo mare di cristallo, quindi il mare richiama il mare del il passaggio appunto del Mar Rosso, il mare mi richiamava, però è di cristallo misto a fuoco, cioè questo fuoco. E appunto mi sembrava appunto che mi richiamasse appunto la tribolazione di quelli che sono passati attraverso il fuoco, insomma, della prova, e i redenti, insomma, e che stanno ritti in piedi sul mare di cristallo. E questi qui sono appunto questa primizia che con l'agnello ci stanno aspettando, non so, però non so dire altro, cioè, a me mi colpiva molto, è una grande speranza, cioè, poi, sì, ci saranno poi i flagelli, ci sarà tutto quello che verrà dopo, però mi sembra che questa primizia che sta ritta sul mare di cristallo insieme appunto all'agnello, sì, mi piace, ecco, è meraviglioso.
Volevo dire solo una cosa, perché mi ero perso in altre questioni senza poi arrivare a un pensiero. Comunque volevo dire una cosa semplice, è questa, che il canto che viene messo adesso all'inizio poi di tutta questa parte, e dice che tutte le genti verranno e si prostreranno perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati, cioè poi ci saranno le coppe, ci sarà quest'ira e questi castighi, però sembra già essere contemplato il risultato, cioè quest'ira non è un'ira distruggente, ma è lo sforzo supremo di Dio contro il male, contro il peccato, ma il risultato è che tutte le genti verranno e si prostreranno. Cioè, mi pare che dia a questo cantico una chiave anche di lettura. È un canto di lode, un canto che magnifica l'operazione del Signore. E mi sembra che aiuti poi a leggere le coppe verso il risultato che ottiene questo. E, ecco, invece la questione che mi chiedevo era: ma questo è il canto che si ascoltava dal cielo nel capitolo 14, che in qualche maniera è già, che i 144.000, gli unici che hanno potuto impararlo, sono quelli che conoscono l'esodo, che ogni Pasqua lo ricordano, e che quindi è un canto in qualche maniera che si imprime in loro, che sono nella terra, ma che dal cielo risuona. Mi chiedevo se, perché ci sono evidentemente dei termini che ritornano, però non, su questo non ho visto, perché appunto mi ero poi perduto in altri sentieri.
Sì.
No, a me ha fatto una grande suggestione questa parola, che non è, questa volta non è ira, si è compiuto, qua dice la passione, è un sentire appassionato, in questo caso non è orgiz, è thymos, è proprio il sentimento, il sentire.
Versetto 1.
Sì, si è compiuto, mi pare che la traduzione dica l'ira, ma questa volta non è così. È la stessa parola che Gesù dice all'inizio della passione, secondo Luca: ho bramato con brama di mangiare questa cena con voi. E allora in questa luce mi ha colpito molto, cioè si è compiuto il desiderio di Dio, la passione di Dio, che è quella di salvare l'umanità. E nel senso negativo, poi si è compiuta bruciando il peccato nella passione del Cristo, no? Quando Paolo dice: Dio lo ha fatto peccato perché noi fossimo giustizia. E mi sembrava così molto, molto forte questa cosa, cioè, la brama di Dio si compie, e a questo punto appaiono quelli che hanno vinto, come diceva il capitolo 7, lavando le loro vesti nel sangue dell'agnello. Per questo poi mi sembrava molto illuminante la parola finale di questo canto: i suoi giudizi si sono manifestati. Finalmente si è svelato il disegno di Dio, il mistero di Dio, che è citato sia da Paolo che da Pietro allo stesso modo. Pietro, nella sua prima lettera al capitolo primo, versetti 25-26, dice, no, non è 25-26, è 16, dice: egli fu predestinato già prima dell'azione della fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è manifestato per voi. E il disegno di Dio, e anche San Paolo più volte lo dice, e lo dice anche nella lettera ai Romani, nella conclusione della lettera ai Romani al capitolo 16, l'aveva già accennato anche Sara, dice proprio così, dice che si è il disegno nascosto da secoli, dice, colui che ha il potere di confermarmi nel mio Vangelo che annuncia Gesù Cristo, secondo la rivelazione del mistero avvolto nel silenzio per i secoli, ma manifestato ora, mediante le scritture dei profeti, annunciato a tutte le genti perché giungano all'obbedienza della fede. E mi sembrava che questo grande segno mirabile, questo canto che è quello di Mosè ma che è quello dell'agnello, sia proprio il compimento della brama di Dio e di Gesù per la salvezza di tutte le genti.
Dobbiamo chiudere. Forse però adesso, io vedo, adesso sono le 7:05 mi pare, non so se il mio orologio va bene. Io non so. Bene. Ho piacere di sapere questa notizia. Ah, certo. Allora, concludiamo. No, io presuppongo che il canto che qui potrebbe essere, insomma, che il canto qui, che è in cielo naturalmente, e che è anche riportato, possa corrispondere a quello del all'inizio del capitolo 14, e quindi che sia il canto dei martiri, che non coincide con i 144.000, secondo il mio modo di vedere, almeno fino adesso. I 144.000 sono sulla terra e hanno a che fare con noi, no? E sono gli unici che possono imparare questo canto, che non è un canto che si canta con la voce, con le labbra. Ma qui lui ode dal cielo, là nel capitolo 14 c'è un Dio dal cielo, e nessuno può impararlo se non i 144.000 possono impararlo. Qui è possibile che dopo la visione meravigliosa dell'intervento definitivo di Dio, che si prepara, i sette angeli, che Dio vincerà, qui al centro ci sono questi che cantano e sono detti sono i vincitori. Quindi è una specie di anticipo, diciamo, c'è già il canto finale. E l'agnello è nominato, il canto di Mosè dell'agnello, ma nella lode non c'è. Anche questo può far difficoltà, è un po', è una lode solo a Dio, ecco. Io ho pensato che sono al centro qui, più che l'agnello, ci sono questi che cantano, ci sono i martiri. C'è la conversione delle genti, perché questo è il tema di tutta questa parte, è il recupero delle genti, dei gentili a Dio, del mondo intero. E nella prospettiva dell'autore è frutto naturalmente del sacrificio dell'agnello, ma il sacrificio dell'agnello redime sia Gerusalemme che le genti, ma è frutto dei martiri. A me sembra che qui sia al centro, io lo sento così. E al posto dell'agnello ci sono loro, e coloro che hanno vinto. Qui non è l'agnello che ha vinto, come vediamo nel capitolo 5 c'è scritto ha vinto il leone di Giuda, poi vede l'agnello, ha vinto il vincitore. Qui i vincitori sono i martiri, i discepoli già martirizzati, diciamo, e potrebbero corrispondere quindi ancora a quello che si dice al capitolo sesto, cioè quelli che stanno sotto l'altare e che dicono fino a quando, e a loro viene dato, ecco, detto di riposare ancora, viene dato una veste bianca, cioè c'è un rapporto stretto fra i 144.000 e questi, in un certo senso corrispondono, ma i 144.000 sono qui, mentre qui sono coloro che hanno già vinto, i 144.000 sono chiamati a vincere. Io lo legherei quindi alle esortazioni anche delle lettere. Non vedrei come un caso il fatto che ogni lettera, nel primo capitolo secondo e terzo, si conclude con un invito al vincitore. Al vincitore darò, ed è rivolto alle chiese che sono qui. Questi sono i vincitori, cioè i martiri. Ritorniamo ancora in questo modo al pensiero sempre ricorrente e vediamo, siamo invitati a vedere anche la nostra vita, la nostra vocazione all'interno dell'opera di Dio, della vittoria di Dio, della conquista di tutti gli uomini alla salvezza. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.